Isaia, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte, ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno diritte, quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire tra voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Le folle lo interrogavano: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi, che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tieni in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo.
Dunque cerchiamo di entrare in questo testo, prima di tutto, come dire, attraversando i passaggi che abbiamo visto prima e quindi mettendoci alla presenza del Signore. Rilassando il corpo, sentendo il corpo. Ascoltando il respiro. Ascoltando il silenzio che si crea fra noi, dentro ciascuno di noi. Nella presenza dei compagni. E apriamo il cuore a ringraziare di questo tempo che ci ha donato. Di questo corpo che ci ha donato. Se arriva una distrazione, lasciamo che attraversi lo schermo della mente e che si allontani da noi, si scioglierà. Se arriva una distrazione, torniamo al respiro e affidiamo il nostro respiro a Dio che ce l'ha donato e che continuamente lo nutre e lo infonde in noi. Oltre alla mia voce che vi guiderà e però non potrà che essere la mia voce e la mia interpretazione. Accogliete le immagini che eventualmente vi offro e le immagini che eventualmente affiorano dentro di voi, leggendo e rileggendo, ripensando in questo caso a questo testo che ci pone di fronte a Giovanni Battista. Seguendo il metodo ignaziano, dunque, la composizione del luogo. Innanzitutto il luogo del potere, il luogo geografico di queste gerarchie che fanno immediatamente visualizzare il Mediterraneo, Roma, il grande impero di Roma. Roma, il potere imperiale che occupa la Palestina e Israele, che pone Ponzio Pilato come suo governatore, Erode, servo dell'impero, sicuramente alleato delle forze imperiali, o non sarebbe stato scelto. E Filippo, e i sommi sacerdoti. E quindi lo sguardo della mente si sposta dal grande Mediterraneo a Israele, al Tempio, a Gerusalemme. Ed è come se in questo grande spazio dell'impero, grande spazio dei poteri della terra, entrasse la figura di Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. È un uomo piccolo nel deserto, grande, silenzioso, forse una terra che nessuno vuole, nessun potere imperiale desidera, e la parola di Dio sceglie proprio Giovanni. Immagino Giovanni un profeta e sento la sua emozione, il suo sbigottimento, la sua obbedienza nell'accogliere questa parola di Dio e nello spostarsi dalle regioni del deserto alla valle del Giordano. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte, ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno ritte e quelle in terre spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. È una promessa, è una speranza ed è una chiamata, un invito a tutti perché tutti facciano il possibile per accogliere la parola di Dio. Guardando questa scena posso ora immaginare chi sono io, in che posizione sono all'interno di questo luogo, di questo tempo, di questo deserto, di questa valle del Giordano. E a me, Guia, viene l'immagine di una giovane che conosce le scritture un po', forse come Maria, e che osserva la scena e che si interroga sulla figura di Giovanni il Battista. E in un certo senso la sua giovane età e il suo essere lì non la fa immediatamente identificare con chi deve, è chiamato a convertirsi, sente più la voce della promessa, l'annuncio della promessa di Giovanni, che non i sensi di colpa. E osserva questi gruppi diversi a cui Giovanni, che peraltro accorrono e rispondono all'invito a farsi battezzare che Giovanni porta nelle acque del Giordano, e che pure lo fanno con sentimenti contrastanti, alcuni come i primi a cui Giovanni si rivolge con parole dure, dando per scontato il proprio privilegio in quanto figli di Abramo. E ad essi, è la ragazzina che guarda, Giovanni rivolge delle parole dure, e però ricorda il potere e la grandezza di Dio. Quindi il rimprovero è quello di non ricordarsi bene quanto grande sia Dio e quanto povera sia l'identificazione con una razza, con una stirpe, con una famiglia, con un privilegio umano. Poi in altri gruppi chiedono a Giovanni: che cosa dobbiamo fare? Posso immaginare queste nuove persone e identificare magari tra loro qualcuno, forse portano i bambini, forse hanno degli animali, forse sono anziani, forse sono malati. E l'invito di Giovanni, e l'invito che farà anche in seguito, è semplicemente alla generosità nei tempi difficili. Se hai due tuniche, una ti basta. Se hai molto da mangiare, beh, insomma, se il tuo vicino ha fame, mangia un po' meno, distribuisci, sii generoso. E nel tono, forse, sembrano richieste eccessive, ma sono veramente normali agli occhi di questa ragazzina. Sono il minimo che si può fare. Aspettando il Messia e preparando il ritorno del Messia. E lo stesso i pubblicani: maestro Giovanni, che cosa dobbiamo fare? Semplicemente chiedete quello che dovete chiedere, non chiedete di più, fate il vostro lavoro per quello che il vostro lavoro richiede, chiedere di più è un eccesso ed è improprio. E lo stesso i soldati. E noi che cosa dobbiamo fare? Non maltrattate, non estorcete niente a nessuno. A accontentatevi delle vostre paghe. Di nuovo, non è una richiesta straordinaria. È questa strana, questa percezione di severità, da dove nasce? Dal fatto che Giovanni aveva scelto una via di estremo ascetismo, e quindi temiamo che questo stesso estremo ascetismo venga richiesto anche a noi. Adesso non lo chiede. È questa consapevolezza che cresce nel popolo, e questo forse è l'effetto del battesimo, è il sentirsi alleggeriti. Dalle proprie colpe e dalla propria disponibilità a non infrangere più le regole che la nostra vita ci ha dato, mette molti, forse tutti, a sentire il senso di attesa e a riconoscere che la presenza di Giovanni annunciava questa attesa, evocava questa attesa, rendeva presente alla nostra consapevolezza questa attesa. Si chiedono se Giovanni non sia Cristo, il Messia che Israele attendeva, quel Messia che avrebbe liberato Israele dall'impero di Tiberio Cesare, da Ponzio Pilato, governatore della Giudea, da Erode, da Filippo, dai tetrarca del passato e dai tetrarchi del futuro. E Giovanni risponde no. Io sicuramente vi battezzo, ma chi verrà dopo di me sarà molto, 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 molto più grande di me. E arriverà. Torno a vedere la scena. Osservo Giovanni, osservo le folle, le varie risposte che ciascuno dà. E osservo me stesso. Interrogo con generosità e comprensione verso me stesso su che cose, le circostanze, le situazioni che, anziché farmi gioire dell'arrivo del Messia, dell'annuncio dell'arrivo del Messia, in qualche modo mi fanno temere. Di poter essere spazzato via, di non essere degno, di non essere all'altezza della sua presenza.